Pronto?
Pronto?
Sì, chi è?
Sblocchegge un record e vinc.
Allihalo!
Bentornato, Matteo.
Grazie.
Com'è questo rientro a Napoli?
È stato interessante. È partito tutto con un caffè sulla giacca.
Quindi il viaggio non è stato il massimo, mi sembra di capire.
No, è stato molto tranquillo. Il caffè sulla giacca l'ho scoperto dopo che è successo, quindi in realtà è stata una cosa...
Meglio così. Però Matteo, non so tu,
sì.
Ma io mi sento osservato.
Anch'io, ma c'è qualcuno.
Aggiungi un posto a tavola.
Sono stata io a fare l'arte moderna sulla giacca di Matteo con il mio caffè. E ciao a tutti, sono Katie, la compagna di Matteo.
Ma per chi non l'avesse riconosciuta, ospite speciale per questa puntata di Natale, direttamente Katie da Milano.
Ciao!
Occhio alle vostre giacche, perché hai il caffè in mano in questo momento e non si sa come potrebbe andare a finire. Raccontaci questo episodio, Matteo, o Katie, se preferisci.
Beh, tutto qui in realtà, stavo lavorando e non ho guardato, ho cercato di prendere il caffè senza guardare, l'ho rovesciato e visto che la giacca di Matteo era sotto il tavolino che c'è sul treno, è tutto sceso e... Però ha fatto un po', sì, tipo Kandinsky.
Pollock.
Pollock, sì, esatto.
Però avete rovinato adesso questa opera d'arte perché avete portato la giacca in lavanderia.
Sul fatto di aver rovinato questa opera d'arte non lo so, perché già la signora della lavanderia ha detto guarda, è caffè, io provo un paio di volte ma non ti garantisco niente.
No. Beh, così mi sento terribile.
Facciamo così: se non va via la macchia di caffè, appendiamo il cappotto al muro, come gli mettiamo una bella targhetta sotto, opera d'arte di Matteo e Katie, perché
sì.
È un lavoro congiunto. Matteo, ma siamo qui per festeggiare la puntata speciale di Natale, quindi facciamone il tema principale di questa puntata, d'accordo?
Vai. Tum, tum, tum.
Natale? Ok, adesso mi dovete dire, perché questa triangolazione Inghilterra, Milano, Napoli, voi in genere come festeggiate il Natale, ma soprattutto dove festeggiate il Natale e quali sono le differenze principali tra questi tre posti quando ci passate il Natale?
Io direi forse due posti in realtà, perché principalmente festeggio Natale o in Inghilterra, di solito in Inghilterra con la mia famiglia inglese, ma più recentemente, da quando abbiamo preso Brody, non voglio lasciare Matteo a fare padre single con Brody durante le feste e quindi scendo con loro a Napoli e festeggio Natale a Napoli con la famiglia di Matteo. E dico questo perché non credo che la mia famiglia stia ascoltando. Preferisco il Natale a Napoli, di gran lunga.
Infatti io stavo per dire, poteva andarti peggio, ci sono posti peggiori in cui passare il Natale.
Sì, io sono contentissima di questa scusa. Devo stare con Brody.
Sì, solo Brody. Devo stare con Brody, deve stare con Brody. E quindi per caso mangia la vigilia con tutti e poi ci sono tutti i dolci e poi tipo succedono cose tipo oggi e poi che fai? Non mangi una pizza?
Infatti il termine che mi è venuto in mente guardando proprio l'espressione di Katie in questo momento è sacrificarsi.
Sì.
È questo verbo in cui lei suo malgrado deve venire a Napoli e fare da vittima.
È un grandissimo sacrificio, però...
Qualcuno deve farlo.
Però, diciamo, va bene che preferisci, ma ci deve essere qualcosa, innanzitutto, sicuramente di diverso, ma che ti manca del Natale inglese?
Allora, che mi manca? Non lo so, perché sto pensando al cibo, I dolci napoletani sono molto più buoni.
Capitano ovvio.
Sì. Perché i dolci inglesi ci sono i canditi in vabbè, tutti i dolci.
Il cibo ne parliamo dopo. Ecco. Sub di cibo.
Tu vuoi farmi parlare di Natale senza parlare di cibo? Effettivamente, non so che dire.
Effettivamente è complicato. E questa cosa è molto importante in Italia, tanto più a Napoli, penso un po' tutto il sud, perché Natale è cibo. Adesso non facciamoci sentire dalle persone molto religiose oppure da chi è critico nei confronti del consumismo moderno e così via. Ma il cibo è una grandissima scusa in Italia per stare insieme. Quindi è vero che il cibo è importantissimo, ma alla fine ruota tutto intorno alla vigilia e il pranzo. Questo vale sia per Natale che per Capodanno. E allora ti faccio io una domanda. Ma in Inghilterra si festeggia sia il 24 sera che il 25 mattina e pranzo come da noi o è diverso?
Generalmente credo che sia diverso, che di solito si festeggia solo il 25, si aprono i regali il 25, si fa il grande pranzo tutti insieme il 25, forse c'è chi festeggia il 24 un po' come gli italiani che non si mangia la carne, quindi fanno una cena di pesce il 24, però non è una cosa che fanno tutti, ecco.
Qui Matteo, correggimi se sbaglio, ma forse il 24 sera è più importante del 25 mattina?
Direi di sì, e stiamo parlando del sud, non di tutta Italia.
E allora fammi la differenza tra Natale a Milano e Natale a Napoli.
Natale a Milano io posso dirti che ci sono, potrebbe esserci metà a metà, questo dipende anche dal fatto che ci sono tanti emigrati e che hanno portato la tradizione di Napoli a nord.
No, sorrido perché pensavo stessi per dire a Milano ci saranno tre persone a Natale.
Più o meno sì, ce ne sono poche perché diciamo, i treni che si muovono da Milano e vanno nelle altre città sono belli pieni, però non tutti festeggiano il 24 e il 25. Molti festeggiano il 24, ma non c'è un diciamo 24 sera, 25 pranzo, che è, diciamo, se ci pensi, per noi è normale, perché è come dire tu la mattina ti svegli e fai colazione, il 24 sera ceni e il 25 a pranzo pranzi, grandi pasti. Però non è una cosa normale se ci pensi, perché praticamente tu ti riempi fino a mezzanotte e poi dopo aver fatto ovviamente colazione il 25 mattina, a pranzo ricominci.
Ma cos'è normale alla fine, no? Per noi è normale, per me è sempre stato così, non ho fatto un Natale che non sia stato così, quindi quasi una festa continua dal 24 al 26, perché giusto. Attenzione, questo può essere un'altra similitudine o differenza. Da noi anche il 26 è festivo, è quello che chiamiamo Santo Stefano, ed è una festa meno sentita chiaramente rispetto al cenone di Natale o al pranzo di Natale, però comunque è una giornata di festa ed è un'altra scusa per stare ancora una volta insieme, magari stavolta non con la famiglia ma con gli amici, anche se la maggior parte delle persone comunque resta in famiglia e continuare a mangiare. E stiamo avvicinandoci ancora una volta alla sezione cibo.
Ma non ancora.
Però io so che invece in Inghilterra c'è questa tradizione del Boxing Day, giusto? Quindi è quello il giorno in cui si danno i regali?
Ecco, effettivamente dovrei sapere questa cosa, però non so. cioè nel senso, non so perché si chiama Boxing Day, se la parola box, scatola, ha qualcosa a che fare con i regali o no?
Non è tipo la box, diciamo lo sport che si vede in TV, che
ma
ci sono
no.
Tutti i giochi, no?
No!
Lasciateci un commento, scriveteci da qualche parte.
È il giorno in cui si vedono tutti gli sport, sono tutti gli sport, guarda che è una giornata in cui c'è tutti gli sport in televisione vengono passati in quel giorno.
Non lo so. sono ignorante in materie.
Che Matteo non lo sappia e si avventuri in spiegazioni improbabili ci può stare. Che Katie non lo sappia mi sorprende. E quindi forse è una di quelle situazioni in cui non sei abbastanza inglese.
Ma boh, secondo me ci sono tanti inglesi che non lo sanno. Okay. Sì.
Io pensavo, forse ha ragione o ha torto, lo vedremo tra poco, che fosse invece la giornata dedicata allo scambiarsi i regali in Inghilterra. E questa sarebbe un'altra differenza, perché invece da noi in Italia c'è la doppia scelta. In tanti ormai si scambiano i regali dopo il cenone del 24, nell'attesa della mezzanotte. E poi invece c'è il caso dei bambini. Nella maggior parte dei casi, per i bambini, si aspetta proprio la mezzanotte. A quell'ora i bambini però stanno dormendo e quindi si svegliano la mattina e trovano i regali sotto l'albero, perché li ha portati Babbo Natale.
Ma quindi tu quando è che festeggi?
Diciamo che tra adulti ci si scambia i regali il 24 sera. Poi dipende un po' anche come ci si è organizzati. È chiaro che se sto a pranzo dai miei il 25, ci scambieremo i regali da quel lato lì della famiglia il 25 a pranzo. Per i bambini invece insomma, è obbligatorio attendere la mezzanotte tra 24 e 25. Ma non il 26. Il 26 non è una giornata dedicata ai regali. Altri paesi, come per esempio quelli spagnoli, o sicuramente in Spagna, non so se anche in America del Sud,
è molto più lontano.
I regali si danno il 6, quello che chiamano la giornata dei re. Sì. Che per noi invece è la Befana. Noi siamo furbi italiani, perché prendiamo i regali sia il 25 o il 24, insomma a Natale, ma anche alla Befana.
E si mangia ancora, perché si scambiano i dolci, la Befana, il 6.
Si inizia a mangiare attorno al 22-23, che poi ci sono le pizze di scarole, le pizzerie piene, i panini napoletani, i casatielli, roba varia. Si finisce direttamente quando finisce la calza che ti hanno regalato alla Befana.
Cioè praticamente ad aprile.
Allora, abbiamo fatto finta di non parlare di cibo in questa prima parte, adesso è il momento di addentrarci nella sezione cibo natalizio.
Cibo.
E qui la domanda sorge spontanea, citando Antonio Lubrano, ti ricordi, vecchio presentatore italiano?
Di cui probabilmente dovremmo fare una puntata. Su quale? Sì, sì, sì.
Katie non sa assolutamente di cosa stiamo parlando, immagino, perché è un presentatore TV degli anni 80 o 90. Ma se non mangiate in Inghilterra il 24 sera gli spaghetti ai frutti di mare, cosa mangiate?
Il 24? Spesso non si... cioè non si festeggia, nel senso che non c'è un pasto speciale che si mangia tutti insieme. Quindi è una sera normale, magari poi c'è chi torna a casa ovviamente per Natale, quindi la famiglia sta insieme, si mangia qualcosa insieme, forse si va al pub, però non c'è la tradizione di stare insieme e fare qualcosa che piace alla famiglia, però non c'è una tradizione del 24 che tutti fanno, cose che tutti mangiano, dipende dalla famiglia.
Non mi sorprende che Matteo preferisca passarlo in Italia e a Napoli piuttosto che in Inghilterra a questo punto. Che noia il 24 sera così.
Il 24 sera è un po' strano passarlo così. Allora, fa freddo, si sta in casa, è comunque piacevole e ovviamente particolare. Soprattutto perché non c'è la parte di stress di pensare al menù, cucinare, preparare per tutto, cercare di gestire tutte le persone che ci sono. È rilassante farlo una volta, lo consiglio, ecco, una volta lo consiglio. Poi dipende, se vi piace molto la tradizione, siete legati alla tradizione del 24 sera, ovviamente è un po' strano, cioè ci rimane un po', dici ma vabbè.
Io sapete tutti, sono vegetariano, quindi il 24 sera me la passo un po' in difficoltà perché non so cosa mangiare anche io.
Anche il 25 in realtà.
Il 25 però è più semplice perché essendo tutto a base di terra, come diciamo noi, parte i piatti di carne, il resto posso mangiare tutto, le verdure, i contorni e così via, la pasta. Però c'è un piatto tipico natalizio inglese, che sia un piatto caldo, che sia un piatto freddo, che sia un dolce? Matteo ride.
Sì, sì, sì. Cioè di che si mangia anche il 25,
sì,
a questo punto. Allora.
Cioè se pensi Natale a tavola in Inghilterra, pensi a quello.
Sì, assolutamente. Allora, il tacchino si mangia. C'è chi mangia anche il... C'è Ducken, questo potrebbe essere
cosa?
Solo tra i miei amici. Praticamente è un tacchino, quindi turkey, con dentro un l'anatra, quindi duck, con dentro il pollo. Scusami, so che tu sei vegetariano, quindi no, quella è la parte ken, quindi turducken.
No, il fatto di essere vegetariano non è un problema in questo caso. È proprio il pensare a una matrioska di,
sì,
esatto, di volatili uno dentro l'altro.
È praticamente un tacchino imbottito con l'anatra imbottito con un pollo.
E si mangia a fette?
A fette.
Ok.
Poi le patate al forno, infatti questa è una cosa che mi manca, a parte vedere la mia famiglia ovviamente, le patate al forno di mia mamma che sono buonissime, e verdure, cavoletti di Bruxelles. Non possono mancare, forse con un po' di bacon, scusami di nuovo.
E diciamo che il cibo è prevalentemente carne, è la cosa che io ricordo tantissimo con molto piacere del, diciamo, del cibo inglese natalizio, sono i pigs in blankets, che praticamente sono dei brustellini, salsiccette piccoline arrotolate nel bacon. E questa è una cosa molto natalizia, così natalizia che ci sono i sandwich con questo solo natalizi, cioè, sì, è buono.
Ma secondo me chi ascolta però forse è più interessato a capire
sì,
cosa si mangia in Italia.
Sì, però insomma dovevamo spiegare un paio di cose.
È una puntata sulle differenze, no? In giro per il mondo. Magari ascoltatori non inglesi si meravigliano quanto me del scoprire che in Inghilterra si mangiano tre tipi di carne uno dentro l'altro, come se fosse i calzini quando li metti nel casetto. In Italia ne abbiamo già parlato negli anni scorsi, no? Abbiamo dedicato delle puntate al cibo natalizio, ma lo abbiamo anche detto, il 24 sera è tutto una cena a base di pesce. Chiaramente la pasta è centrale sia nel cenone che nel pranzo di Natale. Pranzo di Natale che invece è più a base di carne o comunque sughi. E poi ci sono i dolci, capitolo dolci. Perché abbiamo parlato in passato di panettoni, pandori e tutta una serie di altri dolci. Però di questo ne abbiamo già parlato. Di nuovo, dolce tipico inglese, c'è un pudding.
Ecco, questa cosa è interessante perché a me piacciono molto i dolci inglesi e americani. Mi dispiace ragazzi, però secondo me sono più buoni dei dolci italiani. Tutto il resto del cibo italiano, tutto il salato.
Con, diciamo, Raffaele ha lasciato la postazione e arriverà
la testa.
Il cibo salato sicuramente è molto meglio in Italia, però i dolci, c'è la cheesecake, c'è l'apple crumble e posso confermare anche che gli amici italiani sono contenti quando facciamo i dolci inglesi.
Sì, è vero. Sì, però il panettone e il pandoro.
I cupcake, però tornando a Natale, i dolci inglesi a Natale non mi piacciono tanto perché sono molto pesanti e hanno tutti canditi, che non mi dispiacciono, però hanno tutti un sapore un po' simile. Mentre tipo a Napoli ci sono delle cose che mi piacciono di più, ad esempio gli struffoli, che sono delle piccole palline fritte con del miele sopra, che sono buonissimi. La cassata, ricotta, cioccolato.
E poi c'è tutto il vassoio con i dolci tipici napoletani del
scassadenti,
esatto, del Natale. Adesso non ricordo neanche tutti i nomi. I roccocò,
i mustaccioli,
i raffaioli,
tipo biscotti, no? Tipi di biscotti,
sì, qualcuno più duro, qualcuno più morbido. però insomma tutti tipici della tradizione italiana e napoletana. Per non dimenticarci, tu hai detto i dolci americani meglio di quelli italiani, ma cioè, qui puoi ordinare un cornetto al pistacchio, cioè non so se ci rendiamo conto, il pistacchio come crema spalmabile per condire il panettone, perché ormai li vendono, il panettone... No, scusami, il pandoro al limoncello, ma ce l'hanno in America sì. Il pandoro al limoncello?
Esatto, appunto.
Sì. Abbiamo utilizzato tante frasi in italiano che magari non hanno molto senso tradotte letteralmente in altre lingue. Che ne dite di alzarci da tavola e andare alla lavagna?
Andiamo.
L'angolo dell'italiano.
Salve.
Angolo italiano speciale, la professoressa in questo caso non può che essere la nostra Katie.
Allora, parola alla professoressa. Cara professoressa, iniziamo con gli auguri di Natale.
Allora, secondo me innanzitutto una parola molto utile è auguri, che non esiste in inglese, quindi è molto semplice, serve sempre, in tutte le occasioni, gli italiani lo dicono sempre in questo periodo, quando vanno via, quando si salutano, auguri, auguri.
È la jolly.
Sì, esatto.
Vale sempre per il compleanno, per l'onomastico, per la promozione, per la laurea, per Natale, per buon anno.
Sì.
Sempre.
La cosa comoda è che se hai dimenticato perché si festeggia qualcosa, tu basta che dici auguri e sei salvo.
Sì, esatto. Altre frasi utili per festeggiare Natale in Italia? Sicuramente no, grazie, sono piena. Però senza offendere chi ti offre un bis, e quindi si può dire è tutto buonissimo, grazie mille, però sono piena. Questa frase si utilizza spesso. Io no, in realtà, perché...
Infatti, ma tu l'hai mai detta.
Io sì, Katie no.
Sì. Non sono mai piena, però è una frase utile, sicuramente.
Sì, io probabilmente ho detto spesso, non ce la faccio più. Grazie,
ah, sì.
Continuerei a mangiare, ma non ce la faccio davvero più. Oppure ancora a un livello superiore, mi sto sentendo male.
Sì. Sì, no, sì, questa è utile. Sì, continuerei a mangiare, perché così dimostra che è tutto molto buono. Però non ce la faccio più, proprio vorrei ma non posso.
E poi anche se il cervello pensa una cosa, la bocca però finisce per dire un'altra cosa, e in genere questa frase è vabbè dai, però un piccolo pezzo lo assaggio.
Sì, giusto un assaggio, sì, anche questa
giusto
frase è utile.
È perfetto.
Un assaggino, che è quello che poi stronca definitivamente la persona che prende l'assaggino, portandola direttamente a svenire sul divano pieno di cibo.
Sì. Matteo, e invece quando poi sono passate queste festività, ci si fa ancora gli auguri?
Sì, c'è un buone passate feste, come...
O buone feste fatte.
Buone feste fatte, che è un augurio di quando, diciamo, usato per quando incontri persone che non hai incontrato durante le feste e alle quali non hai potuto fare gli auguri o augurare buone feste. O comunque persone che continui a vedere e alle quali auguri ancora, diciamo, buone feste fatte. Che poi in realtà, se ci pensi, insomma, è uno strano augurio, perché l'augurio di solito è per, diciamo, in prospettiva,
futuro.
Per il futuro. Invece questo è per il passato, è come ci si augura che tu hai passato un bel tempo, un buon tempo con le persone con cui sei
esatto,
stato.
Esatto, esatto. E questo però si dice quando le festività sono passate.
Sì.
In questo caso le festività
devono
stanno per arrivare.
Quindi
io direi salutiamo tutti i nostri ascoltatori augurando a tutti buone feste.
Ciao, buone feste.
Buone feste, ciao.
Auguri.